Sì, allora, come dice il titolo, oggi mi focalizzerò sulle analogie presenti nei discorsi di anatomia, di Lorenzo Bellini, ponendo particolare attenzione alla funzione svolta dal, ragionamento analogico sul piano retorico-argomentativo. Il mio obiettivo quindi sarà quello di analizzare tali figure alla luce di una ricognizione sul ruolo, svolto dall'analogia in ambito medico-anatomico e sulla riflessione coeva attorno alle modalità di produrre, conoscenza. Nel fare ciò, mi concentrerò in particolare sui primi discorsi, però non vado a sapere.
Devo cliccare. Clicca sulle slide.
Sto cliccando.
Una mi parla.
Ah. Ah, ok, scusate. Comunque, mi concentrerò, come dicevo, sui primi 10 discorsi che compongono l'opera e che, come vedete qua, secondo l'edizione postuma di Cocchi, danno forma al primo dei 2 volumi di discorsi. E questa scelta, oltre a essere dettata da ovvi motivi di tempo, poggia sulla compattezza compositiva e tematica dei primi 10 discorsi che, a differenza degli altri, hanno come soggetto principale il corpo umano. Nella stragrande maggioranza dei casi, quindi, è proprio il corpo o le sue parti a costituire uno dei 2 poli analogici. Prima di entrare nel merito, del testo belliniano, mi sembra però necessario fare una precisazione terminologica. L'analogia, infatti, pertiene a diversi ambiti disciplinari, lo sappiamo, e quindi a storie e definizioni differenti. Possiamo parlare ovviamente dell'analogia in ambito retorico, facendo riferimento alle figure di similarità, come la similitudine, comparazione, metafora. O possiamo parlarne ovviamente nel campo della logica, con le prime definizioni risalenti ad Aristotele e con una storia che, come ci ricorda Insome Landi, fu piuttosto travagliata. E l'analogia svolge poi un ruolo centrale nelle scienze naturali, e in particolar modo proprio nelle ricerche biologiche e anatomiche di fine Seicento. Da un lato, quindi, mi sembra necessaria una certa cautela nell'analizzare i procedimenti analogici, ponendosi a cavallo tra campi del sapere differenti. Dall'altro però la presenza ubiquitaria dell'analogia mi sembra una conferma dell'importanza di quest'ultima, sia come procedimento euristico, sia come stile di pensiero e quindi di scrittura attraverso le epoche. E quindi un motivo in più per studiarla. Quello che vedete qua è una selezione di analogie tratte appunto dai primi 10 discorsi belliniani e organizzate secondo soggetti, cioè per tipologia di comparante analogico. Ciò che si può notare a una prima occhiata è che le analogie appartengono a 4 precisi ambiti: il mondo animale, compresi quelli che Bellini definisce gli animaletti più vili, cioè gli insetti, il mondo vegetale, i minerali, e le macchine, o più in generale gli strumenti, gli oggetti di manifattura umana. E queste ultime confermano, tra l'altro, la discendenza borelliana dell'opera, e infatti compaiono soprattutto dall'ottavo discorso in poi, dove Bellini descrive il funzionamento dei muscoli mutuando ampiamente dal De moto animalium del maestro. E al fine di... al fine di indagare le caratteristiche morfologiche ricorrenti delle analogie belliniane, vorrei prendere in analisi 2 casi, quelli che vedete qua evidenziati, e poi a partire da questi cercherò di trarre delle considerazioni generali. L'impossibilità di analizzare più passi del testo è dovuta a 2 caratteristiche strutturali delle analogie belliniane. In primo luogo, sono spesso molto ampie, estendendosi per una o addirittura più pagine, come vedete negli esempi qua, e includendo a volte delle vere e proprie digressioni narrative. E in secondo luogo, sono spesso costruite su più livelli, dando forma a quelle che Sergio Bozzolo ha definito aggregazioni gerarchizzate, ovvero casi in cui un nucleo metaforico principale o dominante ne comprende altri, al suo interno. Cominciando però con la prima delle due, primo dei 2 casi che vi presento, qua siamo alla fine del 6° discorso e Bellini sta descrivendo agli accademici l'intreccio di minuscoli canali necessari al trasporto, al passaggio nel corpo dei nutrienti, cioè di fatto i vasi sanguigni. E si chiede come sia possibile, chiede anche agli accademici, come sia possibile che il cibo venga trasportato nelle parti interne del corpo e come possano essere dei canali che compongono questo intreccio di tessitura così fine. E riferendosi proprio alla stupenda e incomprensibile angustia di questi canali, Bellini si chiede: chi ha mai capacità fra di noi che possa concepirne la finezza, la condotta, l'intreccio, la tessitura? Io per me non posso far altro che richiamare il vostro occhio e la vostra mano a non disdegnare di scarnare un fegato, un muscolo, una milza o qualsiasi altra parte del corpo nostro, perché riconosciate con la rozzezza dei sensi medesimi quante meravigliose sottigliezze e tessiture di canali in ciascuna parte si scopre. E qua con una modalità che peraltro è ricorrente nei discorsi, Bellini invita gli accademici a diventare anatomisti, cioè a essere parte attiva nel processo di svelamento della realtà e allo stesso tempo di comprensione, quindi della verità. E poi continua con questo passaggio che è bellissimo, secondo me, e ci riporta quasi ci richiama quasi al tredicesimo dell'Inferno. E dice: "E se alcuno di voi è sì schivo che non abbia animosità di insanguinarsi le mani e di mescolarle con i cadaveri, schianti egli con la sua mano qualche pianta innocente mentre ella vive della sua terra, e sciaguattando nell'acqua pura le sue radici finché le resti nette della medesima terra che le seguitò quando schiantaronsi, mi dica quel che egli vede. Egli vedrà un confuso intrecciamento di tanti fili, che egli si stancherà a pensare nel numero nonché a trovarlo con l'occhio, ad una sottigliezza che avanza ogni filo che esca dalla bocca del baco di seta o dal ragnatelo, di un artifizio nell'intrecciatura che non v'è modo di rinvenire nel lavoro, e un ammassamento, insomma, di più che finissimi capelli intrecciati, che partutto scompigliato, tanto è impossibile ritrovarne il bandolo." Ma con quello stesso scompigliamento richiama dunque un concetto di una così non intesa nobiltà che ferma l'animo di chi il considera nello stupore. Come potete vedere, qua Bellini sposta per un attimo l'attenzione dal corpo umano alle piante e si sofferma sulla descrizione delle radici. Nel fare ciò si serve di due paragoni che agiscono entrambi sul campo semantico della finezza e della sottigliezza e quindi sono funzionali a enfatizzare questa caratteristica specifica delle radici. E questo evidentemente ha una duplice funzione: da un lato produrre baroccamente stupore e meraviglia, dall'altro render conto, seppur indirettamente, della prospettiva micrologica che caratterizza l'anatomia belliniana e chiaramente non solo la sua. Una volta evocata questa immagine, però, Bellini affina l'osservazione e corregge in parte la sua affermazione precedente e scrive: "Questi fili, accademici miei riveritissimi, non sono fili, ma sono in una parola canali, e canali scavati in questa sottigliezza dalla mano di Dio per introdurre per essi nel corpo delle piante la minutezza di quelle parti che sono necessarie anche in esse al loro ripacimento. Ora, quel che il vostro occhio vede nelle radiche delle piante e che vi rende sicuri che ciascuna di esse, con l'intrecciatamento sì stupendo di canali così minuti, voi dovete restare persuasi essere lì stesso in ogni parte del corpo nostro, cioè che ciascuna di queste non è altro che un intessimento scompigliatamente ordinato di canali portatori di quella materia alle parti che è rifacitrice d'esse, ed ugual sottigliezza quella della quale sono i canali intessitori delle radici degli alberi." Bellini sta insomma dicendo che i canali sanguigni e le radici delle piante sono strutturalmente simili. Abbiamo infatti una relazione di uguaglianza tra figurante e figurato, in cui però i due poli rimangono ben distinti e riconoscibili. Quindi, nonostante l'enfasi sulla meravigliosa minutezza di questi intrecci, Bellini non si lascia andare a fantastiche evocazioni, ma al contrario propone un'analogia strutturale per dimostrare un'identità di funzione. E questo, come noto, è il fondamento dell'anatomia meccanica sviluppata dal circolo borelliano fin dagli anni del Cimento e ampiamente messa in pratica in ambito anatomico, sia da Malpighi che da Bellini stesso, a partire dall'Exercitatio anatomica de structure et uso renum, edita ormai 30 anni prima dei discorsi. E si può notare poi che l'analogia viene subito seguita da un commento esplicativo che chiarisce i termini della relazione di similarità. In entrambi i casi, infatti, abbiamo un intessimento, tra l'altro questa è un'altra metafora, di canali sottilissimi. E questo delimita la relazione analogica che viene ridotta all'identificazione di questa precisa caratteristica in comune. Bellini ha qui messo sostanzialmente in forma didascalica quello che è il pilastro dell'anatomia comparata sviluppata da Malpighi, e cioè la convinzione secondo cui la natura operi in modo analogo su diversi livelli di complessità e ingrandimento. E tra gli strumenti fondamentali di indagine e di osservazione del reale c'è proprio l'utilizzo di quello che viene poi definito proprio a fine Seicento del microscopium naturae, L'idea cioè di poter comprendere le strutture più complesse o di più difficile osservazione tramite lo studio di animali inferiori nella scala zoologica oppure appunto le piante. E Bellini ancora una volta smaschera il suo ragionamento richiamando gli accademici proprio su questo punto, come vedete nella seconda citazione. E dice che mai hanno a che fare le grossezze di questi canali patenti alla rozzezza dei sensi nostri, con quella stupenda e incomprensibile minutezza della quale devono veramente essere quei canali non distinguibili da alcuno dei sensi nostri, e di fatto svela quindi in maniera provocatoria la possibilità di mettere in relazione queste entità e sfruttare l'evidenza dimostrativa offerta proprio da questo processo di visualizzazione. Qui trovate proprio quello a cui vi accennavo un momento fa. Siamo all'inizio dell'Anatomia Plantarum e Malpighi scrive che la natura, avvolta nelle tenebre, essendo accessibile solo attraverso l'analogia, deve essere percorsa interamente affinché, mediante macchine più semplici, che si incontrano più facilmente con i sensi, possiamo svelare le cose più complesse. E questo passo mi sembra interessante perché Malpighi, rivolgendosi agli accademici della Royal Society, scusate, ripercorre le sue tappe di studio seguendo, le ho evidenziate qua, proprio questa scala di complessità decrescente. Dice cioè di aver cominciato le sue ricerche anatomiche dagli animali più perfetti, di essersi poi rivolto agli insetti e alle piante, chiaramente, nell'Anatomia Plantarum. E poi, come potete vedere, si rammarica alla fine di non essere riuscito a studiare anche il mondo dei minerali e degli elementi, includendoli quindi in questo progetto complessivo di ricerca. E questo per noi è importante proprio perché, come anticipavo all'inizio, i miei discorsi e le analogie con il mondo minerale sono molte e pervasive. È chiaro che nei discorsi di anatomia non si tratta di un'indagine, non troviamo un'indagine sistematica come quella che poteva avere in mente Malpighi, però ci fa comprendere la portata teorica e filosofica di queste analogie. La legittimità stessa, infatti, di queste analogie poggia sulla convinzione propria della iatromeccanica, secondo cui tutto l'esistente sia sottomesso alle stesse leggi fisiche e che tutti i fenomeni naturali, quindi compreso il corpo umano, possano essere analizzati attraverso l'osservazione microscopica delle parti. E va ricordato per inciso che Bellini, fin dall'Augustus Organum, fu un esplicito sostenitore delle teorie atomistiche, in maniera tra l'altro molto più esplicita di Malpighi. E passando al secondo dei due esempi che vi leggo oggi, e quindi all'analogia con la limatura che Bellini introduce nel primo discorso, possiamo vedere come l'atomismo belliniano prenda forma fin dalle prime pagine dei discorsi, che si aprono proprio con l'evocazione di una universale necessità dissolvente che scompone tutte le cose esistenti e quindi appunto anche il corpo umano in minutissime parti. E per spiegare agli accademici come i corpi si consumano, Bellini introduce quelli che inizialmente sembrano solo esempi, ci mostra le modalità con le quali il ferro, l'avorio, l'ottone e altri elementi possono essere abrasi da vari strumenti consumatori. Bellini, insomma, tramite questa apparente digressione, parte da fenomeni comuni e quindi noti agli accademici per arrivare poi a spiegare fenomeni fisiologici di maggiore complessità. E infatti scrive: è così noto l'uso e il modo di operare della lima che io non penso trovarsi alcuno che non abbia la cognizione anco ben piena. Poi aggiunge: queste tutte cose sono incontrastabilmente verissime, però che ne fanno i sensi indubitatissima testimonianza. E potete vedere che la digressione procede per diverse pagine, come mi è riassunto qua. Ma ecco che dopo questa ampissima digressione sul comparante analogico abbiamo finalmente la connessione con l'altro polo dell'analogia, ovvero le parti del corpo umano. Questo lento approcciarsi permette a Bellini di costruire una relazione analogica esplicita, perché arrivati a questo punto i presupposti di similarità sono già svelati. E qui Bellini scrive: chi si indurebbe mai, non dico a credere, ma neppure a sognare che le pialle e i succhielli fossero il fondamento di intendere la necessità di tutte le parti che compongono il corpo umano? Egli è pur vero che il nostro corpo è una macchina fabbricata di strumenti consumatori, che sempre fra loro si consumano senza riposo scambievolmente, come le lime e le ruote con i corpi che essa ruotano e limano. E qua Abbiamo due livelli di comparazione, il corpo identificato metaforicamente con questa macchina di strumenti consumatori e poi un'immediata esplicazione sotto forma di comparativa. Gli strumenti consumatori, cioè le parti del corpo, si consumano a vicenda come le lime e le ruote consumano i minerali. E la presenza del modellizzatore comparativo rende il paragone linguisticamente motivato. Ciò significa che, e qua cito la retorica ristretta di Genet, è necessariamente più limitato nella sua portata analogica, ma più preciso proprio perché diminuisce le possibilità associative e quindi di fatto ne limita il suo valore poetico o letterario, ma innalza quello scientifico. E infatti, una volta stabilita e giustificata l'analogia, Bellini può poi permettersi di disseminarla e riprenderla più volte nel corso dei discorsi, limitandosi, come nel secondo caso che vi ho mostrato qua, ad un rapidissimo segnale discorsivo posto in inciso che svela la metafora, no? Qua dice: per tutto il nostro vivere, continuamente il miam, per così dire, le nostre parti, eccetera. L'alto grado di intenzionalità e razionalità di queste analogie è poi anche confermato dalle numerose notazioni metalinguistiche, come questa, che tra l'altro svelano una certa preoccupazione autoesegetica di Bellini. A conclusione proprio della digressione sulla limatura, Bellini scrive che se qualcuno giudicasse che la molteplicità degli esempi di cui ci siamo valsuti fosse di soverchio troppa o troppo prolissamente considerata, aspetti di comprendere a che cosa ella deve applicarsi e che conseguenze ne vengono da sé medesime senza alcuna dubbiezza e fatica. E vedendo di quante maraviglie, di quale incredulità è ciascuna di essere piena, resterà persuaso che l'importanza di tal deduzione meritava ogni grande ed ogni più considerata condotta d'antecedenti. La meraviglia e lo stupore quindi sono ammessi e quasi incoraggiati, però, come abbiamo visto, si risolvono poi nella comprensione dell'analogia che non lascia spazio a evocazioni immaginose. Mi sembra quindi che si possa fare qualche considerazione sulle funzioni dell'analogia in Bellini, nei discorsi di Bellini, e con questo mi avvio anche verso la chiusura. Le figure di analogie presenti nei discorsi sono senz'altro una risorsa poetica entro la retorica della meraviglia che caratterizza il testo. E tra l'altro, prima non ve l'ho detto, ma quell'esempio delle piante, no, scusate, ah sì, l'esempio delle piante, sì, l'ho detto quando ho fatto riferimento a Dante, si svela in qualche modo una vocazione letteraria di Bellini che compare tra altri in moltissimi passi, quello è solo uno dei tanti. Chiaramente quindi le analogie giocano un ruolo importante in un testo che, lo sappiamo, nasce per intrattenere gli accademici della Crusca e anticipa in qualche modo alcuni tratti della conversazione salottiera settecentesca. Mi sembra evidente però che le analogie si portino con sé anche un fondamentale valore euristico, sono cioè produttrici di conoscenza e al tempo stesso rendono quest'ultima accessibile anche ai non addetti ai lavori. E proprio ieri la professoressa Conforti ci faceva vedere quanto fosse importante, sia stata importante l'analogia in ambito didattico, per esempio, nei testi di chirurgia. E infatti, come vedete qua, le analogie si caratterizzano sempre dal riportare analogicamente un fenomeno ignoto a uno noto e quindi ampliare la conoscenza e la comprensione del reale. Qui è dove avevo tratto la citazione del titolo, Bellini dice: io vi ho suggerita questa similitudine perché abbiate una cosa fra mano che vi assicuri del vero, praticata tutto di da voi e dalle maestranze anche più vili. E questa citazione ci porta al secondo punto, ovvero all'effetto persuasivo dato dall'evidenza dimostrativa di queste analogie. Come abbiamo visto, infatti, le analogie svolgono un ruolo strutturante nell'argomentazione belliniana, tanto che sulla scorta di Sergio Bozzola possiamo considerarle vere e proprie figure di discorso ad elevato rendimento argomentativo, e lo fanno proprio sfruttando l'effetto probatorio delle sensibili esperienze di matrice galileiana e della vista in particolar modo, ovviamente. E si può senz'altro concordare con Anna Dolfi, che a proposito dei discorsi parla di una realtà che nasce non da puntuale dimostrazione scientifica ed astratta professione di dottrina, ma dalla sovrapposizione insistita del meccanismo rivelatorio. E infatti sono proprio l'accumulo e la pervasività delle figure d'analogia a giocare un ruolo fondamentale nell'argomentazione complessiva del testo e nello svelamento progressivo della verità. E come potete vedere a questo passo, quello che vi ho appena letto, ma ce ne sarebbero tantissimi altri, Bellini sfrutta l'evidenza icastica dell'analogia per dimostrare la veridicità delle proprie affermazioni. C'è da notare, a questo proposito, che Bellini forza in qualche modo il procedimento analogico che, come sappiamo, in ambito logico, ma come affermava già lo stesso Malpighi nella sua celebre risposta a Sbaraglia del 65, fornisce una conoscenza probabile. E sui presupposti logici dell'analogia si potrebbe dire molto altro, ma mi limito a considerare ora che nel testo belliniano mi sembra piuttosto prevalere un'altra istanza, quella appunto che ho scritto al terzo punto, cioè politico-culturale. Mi sembra infatti che l'insistenza quasi ossessiva che Bellini mostra di avere nei confronti della veridicità delle proprie argomentazioni analogiche risponde piuttosto ad una tensione concettuale volta a mostrare e divulgare una ben precisa interpretazione del reale. E d'altronde questo ce lo dice direttamente Bellini, che in una lettera del 1670 che vi ho trascritto qua, scrive: "I letterati hanno credito per essere le scienze entrate nelle menti dei principi." E questo rimane vero, se non ancora più vero, anche in un contesto di scienza dissimulata, come quello di fine Seicento, e faccio qua riferimento agli studi di Emanuele Zinato, che tra l'altro a proposito dei discorsi parla di un consapevole e dissimulato tentativo di volgarizzare la proibita filosofia corpuscolare di ispirazione atomistica. Penso quindi che si possa rivedere una certa vulgata storico-letteraria, tra l'altro già superata, che relegava l'andamento metaforico del testo belliniano a mero vezzo oratorio, e di cui qua potete vedere, insomma, qualche esempio. Si parla di una descrizione tutta metaforica, qui Bellini si affida alle attrazioni bizzarre, alle sue associazioni immaginose, che l'oggetto e talvolta soltanto la parola che nomina l'oggetto li suggeriscono in un attimo. Bellini vi tiene del poeta ditirambico per allegorie, le metafore, le similitudini, le amplificazioni di cui li fa rigurgitare fino a sommergervi i precisi argomenti di medicina meccanica. E in qualche modo è vero, perché Bellini effettivamente esagera, però mi sembra che poi cerchi sempre di contenere tutto entro un ben preciso ragionamento. E al contrario, per concludere con un'altra citazione, penso che quanto visto ora risuoni perfettamente con l'affermazione di Altieri Biagi, secondo cui questi scienziati, quando si interessano all'acaro, della scabbia, del pellicello, eccetera, hanno coscienza piena, esaltante, della portata scientifica, umana, sociale e, lo dicono loro, politica della loro opera.